Ben ritrovati da Fabio Camillacci, ultima parte del capitolo primo della storia oscura di oggi per il ciclo 80 anni fa, lo scoppio della seconda guerra mondiale. Andiamo a scoprire cosa era accaduto prima dell'invasione della Polonia da parte di Hitler e quindi dello scoppio del conflitto, perché ci concentriamo sull'invasione nazista della Cecoslovacchia. Avete sentito ancora William Lawrence Scherer, giornalista e storico, autore di storia del Terzo Reich, ha descritto le caratteristiche della Cecoslovacchia dell'epoca e ci ha spiegato perché la Germania di Hitler trovò terreno fertile in Cecoslovacchia così come in Austria. Ma ora ne parliamo, come anticipato, con uno dei nostri membri del comitato scientifico della storia oscura, il professor Giuliano Caroli. Bentornato, buon pomeriggio.
Grazie, bentornati a voi e soprattutto a
ben trovati,
ben trovati
nello studio 1
e buongiorno. E allora, anche a radioascoltatori, ce li dimentichiamo sempre.
Ha avuto qualche lapsus, no, in questa presentazione, ricordiamolo, perché è impegnato con degli esami.
No, no, già fatto, grazie a Dio.
Che l'hanno particolarmente
provata. Impegnato la mattina, sì.
Questi studenti la fanno soffrire?
Molto spesso sì.
Insomma, non sono stati all'altezza, meglio.
Beh,
si aspettava,
diciamo,
di più.
Livello medio, di più, diciamo.
Livello
su,
medio.
Via.
Vuole essere bravo, ha bocciato qualcuno?
No, no, dire, no, 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 per bocciare io ce ne vuole.
Ce ne vuole. E allora, adesso, per questo ho detto, ci ha raggiunto da poco, trafelato, proprio perché ci sono questi impegni qui nel nostro Ateneo, in via Don Carlo Gnocchi 3 a Roma, nel meraviglioso campus dell'Università Niccolò Cusano, docente di storia delle relazioni internazionali, ma anche di storia dell'Europa orientale. Parliamo, certo, di Cecoslovacchia. Abbiamo sentito lo storico Scherer sottolineare una Cecoslovacchia un po' particolare, quella di quegli anni, no? 37, 38, 39, un paese debole, uscito debole dalla prima guerra mondiale.
Beh, non subito debole, era un paese forte, addirittura si pensava che disponesse anche di un esercito molto forte in grado di tenere a bada la Germania, questo soprattutto negli anni 20, quando la Germania era ancora, diciamo così, fortemente punita, no, tra virgolette, dopo la prima guerra mondiale. E come la nuova Polonia, sorta ai confini orientali della Germania, doveva contribuire anche un po' a nome della Francia a tenere d'occhio da est la Germania. La Germania di Weimar. Tutto cambia con l'avvento di Hitler, con le varie mosse di Hitler, una dietro l'altra, che diciamo tende a riaccorpare i vari territori ceduti e soprattutto a rendere più forte industrialmente e militarmente lo Stato tedesco. Nasce il Terzo Reich e le cose cambiano. La Cecoslovacchia vede dissolversi piano piano l'alleanza con la Francia, tant'è vero che quando Hitler, dopo aver acquisito l'Austria, ormai tutti capirono che adesso la campana stava suonando per la Cecoslovacchia.
Era il prossimo obiettivo.
Che è uno stato mai esistito, era esistito nel Medioevo il Regno Boemo, ma il Regno di Boemia era un'altra cosa. Questo era uno stato frutto della scommessa di convivenza fra cechi e slovacchi, turbolenta fin dall'inizio.
Tant'è vero che poi a oggi siamo tornati.
Si staccarono per due volte, diciamo, no? E quindi la Cecoslovacchia cominciò ad attirare, dopo l'unione dell'Austria alla Germania, l'attenzione di Hitler. Cominciò con la questione dei Sudeti, questa regione della Boemia che aveva una forte minoranza tedesca, che poi venne tutta eliminata dopo la seconda guerra mondiale, tra parentesi, e prima cominciò a scalpitare il partito nazista dei Sudeti, guidato da Enlein, che fino allora i Sudeti erano rimasti abbastanza tranquilli nell'ambito dello Stato cecoslovacco,
però,
bene o male, però dopo, con l'avvento di Hitler, ecco, cambia tutto. E benché non avessero mai fatto parte della Germania, i Sudeti cominciarono a chiedere sempre più autonomia, fino a chiedere l'indipendenza, e a un certo punto intervenne Hitler con un famoso discorso chiedendo l'adesione al Reich. E a questo punto stava per scoppiare la guerra, quando, anche perché in teoria Unione Sovietica e Francia avrebbero dovuto aiutare la Cecoslovacchia contro la Germania.
E infatti,
in realtà non si mossero. E mentre Hitler stava per scatenare l'attacco, ecco che la conferenza di Monaco, la conferenza della vergogna, lanciata da Mussolini, sempre più preoccupato di queste iniziative di Hitler che non lo tenevano al corrente mai. E di conseguenza ecco che la conferenza di Monaco salva la pace, ma a prezzo degli interessi della Cecoslovacchia, che in pratica è obbligata dai quattro grandi, Francia, Gran Bretagna, Italia e Germania ovviamente, a cedere i Sudeti. Da qui tutto il processo di scardinamento di questo Stato, che culminerà poi nella invasione ordinata da Hitler nel marzo del 39, perché la motivazione fu questa: il forte contrasto tra Slovacchia e Cechi stava producendo instabilità ai suoi confini, di conseguenza occupò Boemia e Moravia. In pratica fu un'unione, anche se in teoria era ufficialmente un protettorato, e la Slovacchia divenne uno staterello autonomo, praticamente asservito alla Germania.
Chiarissimo come sempre il professor Carolo, in pochi minuti ci ha fatto il quadro della situazione. Allora, per ripercorrere un po' le tappe, ricordiamo, nel 38 c'era stato già l'Anschluss, quindi l'annessione dell'Austria. Questo per far capire poi perché poi si arrivò allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, l'invasione della Polonia.
Quella
del 39,
subito dopo il dissolvimento della Cecoslovacchia, una parte assorbita dal Reich, poi la piccola Slovacchia toccò alla Polonia per il famoso corridoio di Danzica.
Questo per far capire però che i venti di guerra spiravano
sì,
da molto tempo.
L'occupazione nazista tedesca della Boemia e della Moravia produssero un radicale cambiamento nelle politiche di Londra e di Parigi, soprattutto di Londra, fino ad allora diciamo inserita nell'appeasement, nella condiscendenza alle richieste di Hitler. Ma questa volta Hitler aveva dimostrato di volere occupare territori non tedeschi. Fu questo il punto di svolta.
Perché disattese l'accordo di Monaco.
Esattamente, fu il primo a violarlo.
Lui se ne infischiò completamente. Ecco. Nel frattempo però, dopo Monaco, c'era stato anche il cosiddetto primo arbitrato
di
Vienna.
Sì, esattamente. In pratica una decisione italo-tedesca, fu coordinato da Ciano e von Ribbentrop, i due ministri degli esteri. Il trattato dell'arbitrato di Vienna nel castello di Belvedere, in pratica proprio per subito dopo Monaco, per evitare che l'Ungheria agisse da sola, perché l'Ungheria in quel momento molto filotedesca voleva riprendersi la Slovacchia, dove c'è una forte minoranza magiara.
Certo.
E allora cosa fecero? Intervennero Italia e Germania e praticamente consegnarono loro una parte della Slovacchia all'Ungheria.
Quindi
già la disgregazione cecoslovacca ormai proseguiva a grandi passi.
Peraltro molti scrivono che l'occupazione nazista della Cecoslovacchia fu l'ultimo fortunato colpo di mano di Hitler prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, è giusto dire questo, tutto sommato.
Beh, del resto
fu anche
sì, certo,
una delle cause che poi portarono,
che poi l'attacco contro la Polonia scatena la Seconda Guerra
La Seconda Guerra
Mondiale, fase europea della Seconda Guerra Mondiale.
Ma come ci ha detto, no, le altre potenze erano già infastidite da questo
cambiarono completamente politica. La Francia ormai molto debole riprese la sua antica ostilità nei confronti della Germania, e Londra, lì il vento cambiò radicalmente, perché il Partito Conservatore al potere con Chamberlain, che resiste ancora per un po' di tempo, si rese conto che la profezia di Churchill era giustissima
su Monaco,
nei confronti della conferenza di Monaco del settembre precedente,
ricordiamolo, no? Potevano scegliere tra il disonore e la guerra, scelto il disonore,
avranno la guerra.
Ebbe ragione,
era
poi
lungimirante
Churchill.
Certamente aveva capito che Hitler non si sarebbe fermato assolutamente a Monaco, ai Sudeti.
Per chiudere, noi parliamo di invasione della Cecoslovacchia, così come di annessione dell'Austria, però così come in Austria, anche in Cecoslovacchia fu un'invasione pacifica in teoria, cioè non trovò...
Beh, in Austria la popolazione accolse festosamente le truppe tedesche.
In Cecoslovacchia
non ci
fu però una resistenza.
Beh, una resistenza si sviluppò dopo, ci fu un movimento di resistenza cieco.
Quando
uccise il Reich Protector, proprio con una bomba lanciata contro la sua macchina. E quindi questo scatenò una forte repressione tedesca. Quindi successiva. I tedeschi in Boemia e Moravia non usarono i guanti, insomma.
Questo no, perché molti storici sostennero, appunto, e sostengono tuttora che trovò terreno fertile in Cecoslovacchia anche
dal punto di vista ci fu una resistenza passiva, come
dal punto di vista politico,
i cechi poi manifestarono successivamente anche in altre occasioni.
Questo per far capire un po' come stavano le cose, e quello fu un passo, no, poi l'invasione della Cecoslovacchia, ne parlammo anche
ufficialmente fu un invito del presidente cecoslovacco
ufficialmente,
perché venne convocato a Berlino da Hitler, che lo strapazzò fortemente, lo minacciò di far bombardare Praga se non avesse chiamato la Wehrmacht per stabilizzare la situazione in Cecoslovacchia,
per così dire. Ma questo per far capire, ne parlammo anche quando parlammo delle elezioni al Soglio Pontificio di Pacelli, che avviene sempre nel marzo del 39,
siamo nello stesso periodo.
Già dicemmo, e lo stesso Papa era molto preoccupato dopo l'elezione, perché i venti di guerra già soffiavano anche forti, no?
Quindi, infatti, adesso Londra e Parigi avvertivano chiaramente Berlino che se avesse tentato la stessa cosa contro la Polonia a causa del corridoio di Danzica sarebbe stata la guerra.
E così fu poi.
Hitler pensò che di trovarsi di fronte solo a parole, ma in realtà poi non fu così.
Grazie al professor Giuliano
Caroli,
docente di storia delle relazioni internazionali e di storia dell'Europa orientale.